un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci, 18.37 800 24 0024 per chiamarci in diretta fino alle 21, come sapete, per dire la vostra sui fatti del giorno. SMS 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, i titoli del TG2.
Si è dimesso Marrazzo, basta, chiudo con la politica, dice l'ex governatore che cerca rifugio in un convento. Troppa sofferenza, non è indagato, fa sapere la procura. Vertice ad Arcore tra Berlusconi e Bossi, Tremonti potrebbe guidare la consulta economica del PDL, forse già in serata l'incontro del ministro con il premier. Confermata a Milano la condanna dell'avvocato inglese Mills per corruzione in atti giudiziari, dal processo era stata stralciata la posizione di Berlusconi in virtù del lodo Alfano. Influenza A, muore un chirurgo all'ospedale Cotugno di Napoli, era già gravemente malato. Il vice ministro Fazio al via il vaccino anche per malati cronici e donne in gravidanza. Cade dalla moto Brad Pitt, il sex simbolo hollywoodiano stretto da un paparazzo che filma tutta la scena. È accaduto a Los Angeles, qualche discussione ma niente di grave.
E allora iniziamo subito forte in questo modo. Difendo il diritto di quest'uomo, quello che sentirete fra poco, un uomo che spesso è brutale, offensivo, volgare, aggiungete quello che volete, il diritto di quest'uomo a parlare, a dire la sua, in un comizio, dove vuole, a casa sua, per strada, in piazza, insieme a 10, 100, 1000 persone. L'uomo si chiama Gentilini ed è stato sindaco di Treviso per tanti anni. Un giudice gli ha detto che per 3 anni non può parlare ad un comizio.
Io voglio la rivoluzione contro gli extracomunitari clandestini. Voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese. Voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani. Io non voglio vedere consiglieri neri, gialli, marroni e grigi insegnare ai nostri giovani. Cosa insegnano? La civiltà del deserto, la civiltà di coloro che scappano davanti ai leoni. Voglio la rivoluzione nei confronti che tollerano i veli e i burka. Io non so chi si nasconda sotto il burka. Ci potrebbe essere qualcuno con i coglioni o col mitra in mezzo alle gambe. No!
Questo Gentilini nel comizio incriminato della festa della Lega a Venezia nel settembre del 2008. È stato condannato a 4.000 euro di multe e al divieto per 3 anni di partecipare a comizi politici dal Tribunale di Venezia. Ho letto da qualche parte che questa sentenza potrebbe addirittura violare un articolo della Costituzione sulla libertà di espressione. Infatti, secondo me ci sono molti dubbi. In ogni caso, è giusto, è corretto difendere il diritto di Gentilini, anche se dice delle cose orrende, a parlare. Poi, naturalmente, i giudici lo possono condannare se queste parole rientrano nei reati di diffamazione, istigazione all'odio razziale o quant'altro. 800 24 00 24, nuova sigla per una nuova rubrica che riguarda Antonio Di Pietro.
Non mi ascoltano mai quelle della televisione, una volta che mi ascolta qualcuno.
Come non
spazio.
Mai? Come non
mica si chiamano tutti Fazio.
Ma lei è sempre in televisione, scusa.
Ma quando mai?
Questo è Di Pietro che dice di non essere mai in televisione. Oggi intervista al TG1, TG5, Sky.
Da qui il 5 dicembre, la giornata di mobilitazione popolare per informare i cittadini italiani sul grave danno al paese che l'esperienza quindicennale di Berlusconi ha portato avanti.
TG5 o TG1, non mi ricordo, uguale.
Oggi rivolgiamo una domanda a cuore aperto, sincera, al segretario del Partito Democratico. Vieni anche tu, partecipa anche tu, muovi anche tu tutta la tua organizzazione, tutto il tuo passaparola, affinché, così come è successo per le primarie del PD, possa succedere il 5 di dicembre.
e naturalmente anche Sky.
Tutti insieme, con le nostre specificità, con le nostre diversità, tutti insieme in una ritrovata nuova resistenza.
E questo è il Di Pietro di oggi. Io non sono mai in televisione, intervistato, immagini della conferenza stampa, ovunque. Domani, precisano i suoi portavoce, sarà ospite a Omnibus, se non sbaglio, oppure a 8:30, non lo so, ma ce n'è una ogni giorno. E, tra l'altro, la nuova coppia di fatto Di Pietro and Ferrero, il segretario di Rifondazione Comunista, hanno annunciato una cosa molto nuova, una cosa originale per quello che riguarda l'opposizione al governo, cioè una cosa che non si era mai vista prima, una novità assoluta da rilanciare con grande forza. La novità è una manifestazione contro Berlusconi, un No Berlusconi Day in stile Grillo, 5 dicembre. Sentite Ferrero.
Proponiamo un'iniziativa forte che costruisca, che dia il volto a questa opposizione nel paese e che chieda le dimissioni di Berlusconi, perché Berlusconi, ci pare evidente, è moralmente indegno di guidare questo governo.
Avete sentito, insomma, la grandissima novità che hanno annunciato, una manifestazione contro Berlusconi di tutte le opposizioni, cercano di trascinare anche Bersani in questa manifestazione. Non credo che parteciperà al Partito Democratico, spero di no. 800 24 00 24 Francesco Cossiga, ieri a 8:30 abbiamo raccolto alcune cose. L'imprudenza è quella che accomuna, secondo Cossiga, e su questo secondo me ha perfettamente ragione, Marrazzo a Berlusconi.
Io conosco benissimo Piero Marrazzo, l'ho visto non più in là di 20 giorni fa e l'ho conosciuto sempre come un ragazzo, perché molto più giovane di me, intelligente, svelto, e non riesco a capire come si fosse messo nelle mani di questi o queste, non conosco la materia, quindi non so dire esattamente cosa siano, e nelle mani del suo stesso autista, nelle mani della sua stessa scorta, che non è quella peraltro che gli ha combinato questo grande guaio, insomma. Ecco, quindi direi che sulla imprudenza se la battono, non dico alla pari ma quasi, sia Berlusconi che Piero Marrazzo.
L'imprudenza comuna Berlusconi e Marrazzo, poi Cossiga la butta sul Vangelo, sul catechismo. Che tipo di peccato hanno commesso? Sentitelo.
Basta prendere un manuale del confessore, e, essendo tutti e due certamente una violazione del sesto comandamento, l'altro è uno di quelli che la dottrina cattolica, il vecchio e buon catechismo, consideravano dei peccati contro l'impurità che gridano vendetta al cospetto di Dio. Per carità, non è che io sto chiamando la vendetta di Dio contro Piero Marrazzo, ecco, ma tanto per essere chiari.
È un segno dei tempi, comunque, perché aprendo il sito internet del Sole 24 Ore, cioè di questa azienda, in fin dei conti, si trova un sondaggio sorprendente, forse azzeccato, forse no, lo lascio a voi. Lascio a voi il giudizio. Tra le notizie di oggi, come sapete, ci sono le dimissioni di Marrazzo, che formalmente si è dimesso per porre fine ad una farsa. Io non mi sono scandalizzato più di tanto per il fatto che Marrazzo si era autosospeso. In fin dei conti le elezioni sono alla fine di marzo, tant'è che probabilmente il governo sarà costretto a fare una norma transitoria per arrivare alle elezioni, perché con le norme attuali si voterebbe all'inizio di marzo. Le scuole potrebbero rimanere chiuse nel Lazio per un mese intero, insomma alla fine si arriverà lo stesso alla fine di marzo. Insomma, tra le notizie di oggi c'è la dimissione di Marrazzo e poi il fatto che la moglie, che è una giornalista del TG3, come ormai voi tutti sapete, ha dichiarato pubblicamente che non lascia Marrazzo. È scattato un sondaggio sul sito del Sole 24 Ore: la moglie non lascerà Marrazzo, giusto o sbagliato? I risultati ve li dico tra poco, risultati parziali.
Voglio la rivoluzione nei colori di coloro che sostengono che dobbiamo mangiarsi le spazzature di Napoli. No! Li macino e li do in pasto a loro. Sono loro che le hanno prodotte e loro le devono mangiare. Il Nord non vuole quel cibo del Sud. Assolutamente.
C'è qualcuno che non capisce la questione che ho posto, perché io non difendo affatto Gentilini. Un ascoltatore, diversi ascoltatori scrivono: lei difende questa roba qui, ma lei è folgorato. l'ho già ascoltata troppo questa sera, naturalmente è ancora lì ad ascoltarci, ne sono certo, ma io non difendo Gentilini, mi fa schifo quello che dice, spesso non lo condivido, non c'entra nulla con il diritto di una persona a poter parlare. Naturalmente poi può essere condannato, sbattuto in galera, se naturalmente le norme lo prevedono, ma cosa c'entra la proibizione, proibire a qualcuno di fare dei comizi? Mi sembra una cosa ridicola, ridicola e anche forse improponibile in pratica. Va bene, sentiamo gli ascoltatori, che è meglio. Sergio da Monza.
Capisco bene quello che sta dicendo il dottor Cruciani. Il punto è che mi sembra che una sentenza sia arrivata e non a caso, e ben venga che qualcuno pensi anche a tutelare l'opinione pubblica e i singoli cittadini. Non ritengo che sia un divieto alla libertà.
Ma che vuol dire tutelare i cittadini? Non ho capito, mi scusi.
Ascolti, i cittadini sono influenzati da quanto uno esprime e dice, tanto è vero che questo sindaco è stato pure eletto, e anche per questi pensieri, suppongo. Il punto è che se è arrivata una sentenza ci saranno servite assolutamente delle questioni a formulare quella sentenza. Pertanto non mi sconvolge, né lo ritengo un...
Scusi, secondo lei uno che nega l'Olocausto può parlare o non può parlare?
Uno che nega l'Olocausto può esprimerlo singolarmente, ma andarlo a sbandierare ai 420 non mi sembra cosa corretta.
Ma non è questione di sbandierare ai 420. Che differenza c'è tra un comizio e un convegno in un albergo dove ci sono 200 persone?
Ascolti, lei farebbe parlare una persona, visto che mi parla di questioni un po' vecchie, farebbe parlare continuando a alzare le folle sull'antisemitismo? Io non credo. Per fortuna esistono i giudici, per fortuna esistono le procure, questo è il pensiero.
Ho capito quello che lei sta dicendo, ci sono dei limiti anche alla libertà di espressione, dice lei. E infatti ci sono le leggi che puniscono con la diffamazione, con l'istigazione all'odio razziale e quant'altro, ma la proibizione del comizio non capisco.
Ma non rivolgerla al singolo individuo, perché se l'avesse detto rispetto a un singolo caso, probabilmente non staremmo nemmeno qui a parlare. Questa persona la rivolge a tutta la popolazione di un certo tipo.
Lasciamo perdere i dettagli però, qui non sono in ballo i dettagli, è stato condannato a 4.000 euro di multa. Lei è d'accordo sul fatto che venga proibito a Gentilini di parlare?
Sì, se è una punzione di...
D'accordo, ho capito.
Però potevo,
Sergio, devo interpellare altri ascoltatori, lei deve essere molto veloce.
Sì, no, solo su un'altra questione, che la seconda notizia che ha dato, cioè un secondo o terza notizia sulla questione invece della proposta di rifondazione di una manifestazione anti Berlusconi,
sì.
Anche qui mi trovo in completo disaccordo.
E vabbè, lo dica allora, lei pensa che sia opportuno fare una manifestazione contro Berlusconi il 5 dicembre?
Berlusconi sarà libero di fare ciò che vuole, non lo voto. Non mi sembra che occorra fare una manifestazione contro di lui, che i cittadini esprimano con il voto aderire a Berlusconi oppure no.
Va bene, ho capito. Grazie. Dove andiamo? Valentino, Firenze, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Chiamo da Firenze, sono un cittadino straniero e volevo intervenire sul discorso di quel signore di Giuntini, insomma, come la si chiama, anche se non ho capito tanto bene certe parole che lui ha detto, però, cioè, al di la verità, a me mi fa schifo, oltre a lui, anche la gente che ho sentito dei plausi lì. Cioè, nel senso, ora non so dove era lui, se era...
Ma era una manifestazione della Lega, cosa vuole che facciano? Che stiano zitti, applaudano?
No, sai perché ti spiego questo? Perché io ti rubo due soldi e basta. Io, cioè, venendo da un paese straniero, anche se 15 anni sono qui, sento la roba del genere nel 2009, perché...
Insomma, Valentino, per andare al sodo, perché ho altri ascoltatori, c'è il giornale radio alle 19, le chiedo, lei che cosa farebbe con Gentilini?
Gentilini gli hanno dato poco, credo che meritava.
Troppo poco? Che dovrebbero fare? Sbatterlo in galera? Che dovrebbero fare?
No, ma non farlo uscire più davanti a quel pubblico lì, non farlo uscire più perché è una vergogna.
Non farlo parlare, non dovrebbe parlare, ho capito. Grazie. Michele da Napoli, buonasera.
Sì, Sì, salve, buonasera a lei e agli ascoltatori. Ma io penso che lei stasera voglia provocare piuttosto che far riflettere tutti quanti noi.
No, sto cercando di far riflettere e di provocare nello stesso tempo, non lo so, le due cose vanno insieme forse.
Ma non penso proprio, perché se lei volesse far riflettere, allora dovremmo parlare anche di quel caso che è attuale, sì, pochi giorni fa, di quell'Antonio Caracciolo, cioè di quel professore che addirittura negava lo sterminio degli ebrei, e una persona di tal genere, simile a Gentilini, che offende, che promulga odio e che sostanzialmente diffonde quelle che sono idee.
I due casi sono molto diversi, anche se c'è qualche similitudine. Ne riparliamo dopo le 19:15 anche con lei, Michele, la richiamiamo. 800 24 00 24, vi dico anche del sondaggio poi del Sole 24 Ore. Comunque 59%, la moglie di Marrazzo ha fatto bene a non lasciarlo. E c'è un messaggio che mi ha mandato un ascoltatore, uno dei pochi che si sottrae al coro di quelli che dicono Gentilini è un razzista, hanno fatto bene a proibirgli di fare i comizi per 3 anni. Scrive questo ascoltatore, Orlando: non condivido una sola parola di quello che dici, ma mi batterò fino alla morte affinché tu possa dirlo, citando Voltaire. Se il linguaggio di Gentilini, scrive Orlando, e su questo sono un po' meno d'accordo, venisse scremato ed edulcorato, tutti condividerebbero i suoi pensieri. E qui, insomma, c'è da discutere. TG3.
Piero Marrazzo si è dimesso, ha una sofferenza estrema con la politica, chiuso per sempre. A marzo le elezioni per la regione Lazio. Condanna confermata in appello per Mills, accusato di corruzione, prese $600,000 da Berlusconi, lodo Mondadori, multa alla Fininvest congelata. Rutelli, addio al PD, per me comincia un percorso diverso, c'è spazio per un'offerta politica nuova, non per una sinistra che torna al passato. La maggioranza le prese col caso Tremonti, boss incontra Berlusconi che forse in serata ad Arcore vedrà il ministro dell'economia. Il procuratore Grasso davanti all'antimafia, non solo Cosa Nostra nella strage di Capaci, resta il sospetto di una entità esterna. In 76 filiali di banche svizzere al confine con San Marino, verifica sorpresa degli 007 del fisco a caccia di evasori. Resta misteriosa la morte in carcere di Stefano Cucchi, arrestato per possesso di droga. La famiglia: noi non ci arrendiamo. Solidarietà a Don Santoro, sospeso per aver celebrato il matrimonio di un uomo che aveva cambiato sesso, e lei dice non deve mollare.
Va bene, andiamo a sentire anche i titoli di Sky.
Processo Mills confermata in appello, la condanna a 4 anni e 6 mesi.
Lodo Mondadori sospeso il pagamento del maxi risarcimento da parte di Fininvest.
Caso Tremonti attesa per un nuovo vertice nella villa del Premier ad Arcore.
PD, l'addio di Rutelli, per me inizia un tragitto diverso e con altre persone, dice.
Regione Lazio, Marrazzo si è dimesso, lascio la politica, estrema sofferenza.
Scudo fiscale, blitz della Guardia di Finanza nelle filiali delle banche svizzere.
Siracusa uccide e fa a pezzi la fidanzata, lui confessa, ero geloso.
Fuga dal carcere minorile, caccia in tutta la Campania a 4 evasi.
Afghanistan, serie di attacchi nel sud del paese, uccisi 8 soldati americani.
Melbourne parla la donna che vide la carrozzina col suo bimbo finire sotto un treno.
Eccoci qui, 800 24 00 24. La vicenda Rutelli, io francamente non ho capito il vero motivo della uscita ormai prossima di Francesco Rutelli dal Partito Democratico, oppure è semplice, non vuole formare un altro gruppo parlamentare per cercare nel futuro un grande partito di centro insieme a Casini, una sorta di Kadima, che è il partito di centro israeliano. Vi sottopongo dunque qualche semplice domanda: perché Rutelli va via secondo voi? Perché c'è Di Pietro, che però era alleato nel 2008, l'ha detto oggi Rutelli, di non condividere il giustizialismo di Di Pietro. Perché non vuole un partito di sinistra? Ha detto anche questo. Secondo lui il Partito Democratico di Bersani va troppo a sinistra. Perché gli sta antipatico D'Alema, considerato da molti il regista dell'operazione Bersani, il vero vincitore di questa partita, della partita per la segreteria. Perché, questa è un po' più spiritosa, me l'ha suggerito un ascoltatore, perché finalmente vuole portare la Binetti fuori dal Partito Democratico. La Binetti ha già detto che è pronta ad un partito di centro o comunque lontana da un partito che va verso la sinistra. A voi altre risposte. Intanto, inutilmente, alcuni leader del Partito Democratico tentano di trattenerlo, non te ne andare, non ci lasciare.
Non andare via, puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già, tutti i malintesi.
Io mi auguro ardentemente che Francesco Rutelli non faccia una scelta che secondo me è una scelta che alla fine io spero veramente che non faccia.
Non andare via, non andare via.
Rutelli accetti la sfida come gli ha chiesto Bersani e saremo un partito più forte.
Io ti offrirò perle di pioggia venute da dove non piove mai.
In politica i fatti non si annunciano ma si compiono. Credo che Francesco esprima una preoccupazione, una sofferenza.
Non andare via, non andare via.
Letta, Bindi e Fioroni, ma Rutelli andrà via. Non so nemmeno quanto poi Bersani sia dispiaciuto da questo, anche perché nel futuro potrebbero trovare un'alleanza l'UDC allargata, un nuovo partito di centro e il Partito Democratico. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Fra poco altre telefonate oltre a quelle che ci stanno arrivando, moltissime sulla vicenda Gentilini ma anche ancora sulla vicenda Marrazzo. Come cambiano i tempi? Emilio Fede ha annunciato una sorta di silenzio stampa sulle notizie che arriveranno su Marrazzo, una decisione che francamente non capisco. Sentite.
Poco fa Piero Marrazzo si è dimesso da presidente della Regione Lazio, ma fino a quando l'inchiesta non sarà conclusa di questo scandalo, in questo telegiornale non ci sarà più la cosiddetta cronaca dal buco della serratura, cioè vuol dire che fino a quando l'inchiesta non sarà conclusa noi non ne parleremo più. Ho lavorato con suo padre, Gio, autore di grandi inchieste contro la Camorra, ho conosciuto Piero ragazzo, pensando alla moglie che dice resterò sempre vicino e comunque vicino a lui, pensando soprattutto al pianto della figlia di 8 anni che ha appreso dalla televisione la tragedia del padre, mi sono detto basta. Per mesi abbiamo assistito alla violenza di certe informazioni sui fatti privati di personaggi, se le abbiamo criticate ieri dobbiamo farlo anche oggi.
Va bene, questo Emilio Fede, e poi c'è un sondaggio sul sito del Sole 24 Ore. Un contrasto evidente, Emilio Fede che dice non ne parleremo più, e invece il sito internet del Sole 24 Ore, questa azienda, e ripeto il sito internet del Sole 24 Ore, che propone ai lettori una domanda di questo tipo. Roberta Serdoz, moglie di Piero Marrazzo, ha dichiarato pubblicamente che non lascerà il marito. E questa è una notizia di oggi. Il sondaggio su questo, secondo voi, ha fatto bene 59%, ha fatto male 26%, non saprei 15%. Io mi metto modestamente, ripeto, vi domando anche se secondo voi è opportuno o no questo sondaggio. Possiamo anche parlare di questa azienda, qui abbiamo questa libertà. Io mi metto però francamente in questa terza categoria, non saprei, e ho dei dubbi anche sul sondaggio, ma questo ne parliamo più avanti, abbiamo tempo fino alle 21, 800 24 00 24, Di Pietro, sigletta.
Non mi ascoltano mai quelle della televisione, una volta che mi ascolta qualcuno.
Come non ascoltano mai?
Mica si chiamano tutti Fazio.
Ma lei è sempre in televisione, scusa.
Ma quando mai?
Non è mai in televisione, oggi TG5, TG1, Sky, e ha pure registrato la puntata che va in onda il 4 novembre del Maurizio Costanzo Show, e domani sarà pure, credo, a Omnibus oppure a 8:30, anzi no, Omnibus.
Da qui il 5 dicembre, la giornata di mobilitazione popolare per informare i cittadini italiani sul grave danno al paese che l'esperienza quindicennale di Berlusconi ha portato avanti.
Questo Di Pietro, e poi è quasi da Radio Londra, che dite al di là del vetro? Radio Londra, abbiamo le sigle, Radio Londra, ma sì, Radio Londra.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra.
E beh, c'è questa nuova coppia di fatto. Ferrero, il segretario di Rifondazione Comunista, e Antonio Di Pietro. Ferrero che dice, annuncia questa manifestazione, una cosa nuova per l'opposizione, la manifestazione contro Berlusconi. Tutti uniti, l'opposizione contro l'indegno Berlusconi.
Proponiamo un'iniziativa forte che costruisca, che dia il volto a questa opposizione nel paese e che chieda le dimissioni di Berlusconi. Perché Berlusconi, ci pare evidente, è moralmente indegno di guidare questo governo.
Moralmente indegno è eccezionale. Di Pietro, la nuova resistenza, questa è vecchia, ma ve la proponiamo. È vecchia, è di oggi, ma insomma è una frase vecchia di Di Pietro, ogni giorno ne sforna di nuove, l'ultima è stata Benito, e nei prossimi giorni qualcuno gliene suggerirà un'altra. Oggi ritorna con la nuova resistenza.
Tutti insieme, con le nostre specificità, con le nostre diversità, tutti insieme in una ritrovata nuova resistenza.
La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
E chiudiamo qui.
Io voglio la rivoluzione contro gli extracomunitari clandestini. Voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese.
Bene, questo è Gentilini in una delle sue performance. 19:34, 800 24 00 24. Eravamo con Michele da Napoli. Prego Michele, quale paragone lei voleva proporre?
Sì, grazie per avermi ridato la parola. Semplicemente questo, ecco, come dicevo prima, stavo appunto iniziando a fare una riflessione. Lei, piuttosto che far riflettere, vuole provocare, ma anche giusto, perché lei è un ottimo provocatore, per cui non ci sono problemi. Ma lei distingue il diritto con la legittimità. Non è che qui stiamo dicendo che Gentilini non può esprimersi, non può dire quello che ha detto, ecco il discorso. È come se lei domani apre la trasmissione e comincia a dire viva i pedofili, non so, fa una sorta di...
Ma Michele, in quel caso c'è il mio editore che il giorno dopo mi caccia e non
esatto,
mi fa più
no,
comodo la trasmissione.
Esatto, ma la dovrebbero cacciare anche dovrebbero dai giornali. Diciamo,
vabbè, adesso questo è un altro discorso, per fortuna faccio l'esaltazione dei pedofili, dunque non si pone il problema.
Ma no, ma semplicemente il suo discorso non è ammissibile, né lei può fare...
Mi scusi, però Gentilini...
quello che Gentilini dice. Gentilini dice delle boiate, deve essere perseguito dalla legge.
Ho capito, ma la legge lo può...
anche pochi, lei dice... anche pochi.
Scusi, Michele, abbia pazienza, però... non faccia un comizio contro Gentilini perché non ne abbiamo bisogno.
Se lei mi lascia parlare, allora io mi esprimo.
No, lei sta dicendo, prima dell'interruzione, lei mi ha detto, e allora che cosa dovrebbe dire nei confronti del professore universitario che negava l'olocausto?
Il professor Caracciolo, il quale...
Professor Caracciolo, innanzitutto non è che negava l'olocausto, era, diciamo, minimizzava alcune cose, cioè non è che ha detto l'olocausto non esiste, eccetera.
Vabbè, ma
aveva delle posizioni un po' bizzarre sull'olocausto.
Anche dire delle boiate storiche significa impedire a quell'uomo di parlare. Perché non è che uno ha il diritto di parlare.
Secondo
allora
me uno può anche dirle quelle cose là, Michele.
No,
naturalmente il preside di una facoltà poi dovrebbe decidere, dovrebbe poter decidere se quella persona è in grado o non è in
ma
grado.
Ma allora dov'è la questione?
Di...
La questione non esiste a questo punto.
No, come non esiste la questione? La questione è diversa. Un uomo politico,
non si
un uomo politico.
Centellinare rispetto a boiate che uno esprime.
No, scusi, cioè, Michele,
io
non sto centellinando.
Non vale che mi prendo la responsabilità di
ma io non
dico,
sto centellinando
ma...
nulla, non sto dicendo che i giudici fanno male a condannarlo se ci sono i reati perché sia condannato. Non ho detto questo, ho detto che il reato annesso
almeno 3 anni di comizi non li farà Gentilini, non sentiremo per 3 anni boiate.
Vabbè, lei non sentirà boiate,
sua,
ma che c'entra? Ma
io a casa sua e noi non le sentiremo.
Ma io ne faccio una questione di principio, al di là del fatto che i comizi di Gentilini possono piacere o meno, Michele. In linea di principio, secondo me, vietare a qualcuno di fare dei comizi è una cosa sbagliata. E secondo me non sta né in cielo né in terra. Dico solo questo.
Semplicemente,
cioè, voglio difendere il diritto di Gentilini di dire le sue boiate, ha capito qual è il discorso? Voglio difendere il diritto di Gentilini di dire le sue boiate.
E lei difende in questo modo anche quello che dice Gentilini.
Assolutamente no, il punto è proprio questo, la differenza è lì.
Lei va a centellinare, mi scusi.
Ma non sto centellinando, sto dicendo che non difendo le boiate di Gentilini, ma difendo il suo diritto a dirle, è una cosa ben diversa.
Va bene, ma non si può assolutamente, rispetto a temi dove dice, io me le so anche segnate, bisogna addirittura cercare, voglio eliminare tutti i bambini degli zingari, cioè, ma stiamo scherzando. Ma questo è un uomo che meriterebbe non solo di essere cacciato dalla politica, ma addirittura di essere, come dire, ascoltato dalle persone intelligenti.
Cioè è assurdo rispetto alla questione che lei sta ponendo. Comunque.
Va bene, Michele, comunque la ringrazio del suo intervento.
Io la ringrazio, lei, grazie.
Giovanni da Pisa, buonasera.
Buonasera, io...
Lei non è l'Imbelvito, no?
No, 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 io non l'hanno chiesto anche nel, diciamo, nel prepartita, non so cosa sia questo.
Il prepartita, è bella questa, il prepartita è eccezionale, il precollegamento lei voleva dire.
No, no, volevo dire prepartita perché...
Perché sembra una partita questa, ma in realtà non lo è.
Sì,
e, guardi, perché c'è un ascoltatore che si chiama Giovanni da Pisa che si è professato, si è dichiarato imbelvito per alcune cose che ho detto, per alcune cose che aveva sentito qui in questa trasmissione, che è diventato una sorta di idolo, uno dei prossimi giorni lo chiameremo assolutamente, perché si tiene in caldo per noi alcune cose. Comunque lei non è lui, si chiama Giovanni da Pisa, come lei, e va bene.
Eh sì.
No, vabbè, non fa niente, dica.
Volevo fare due considerazioni, spero brevi. Una
ma lei se lo ricorda Giovanni da Pisa, se lo ricorda l'Imbelvito o no?
No, per dire la verità.
Questo è un paese che è tranquillo.
Si è sfogato,
è
Giovanni.
Ogni tanto qualcuno però si imbelvisce.
Si è sfogato.
Io mi sono imbelvito.
Ma si sente.
Perché lei avrebbe dovuto rispondere.
Ma si sente, Giovanni. Questo era Giovanni da Pisa, Giovanni. Il vero Giovanni da Pisa. Adesso abbiamo un altro Giovanni da Pisa, ci accontenteremo. Giovanni, eccoci qui.
No, non sono così imbelvito. Allora, volevo dire due cose. Uno sulla questione Marrazzo e un'altra... So che è un mondo intero quello di cui vorrei parlare, però è un nodo per cui la sinistra non sfonda mai davvero. Sull'affare Marrazzo vuol dire questo. È stato fatto una similitudine fra Marrazzo e Berlusconi, no? Molti l'hanno fatta, secondo me in modo legittimo, però se non del tutto, anzi direi proprio improprio. Mi stoppi, lei, se pensa che quello che dico sia obsoleto, forse non l'ho seguito.
No, Giovanni, dica pure, senza problemi, non ho bisogno di stoppare qualcuno.
No, volevo dire che, vabbè, ammesso che entrambi rivestono cariche istituzionali, no? A alto livello, e in entrambi i casi, diciamo, gli scandali sono riguardano materie private e la loro sessualità. Però Berlusconi, sia che venga spiato in casa sua, sia che si videoregistri a Palazzo Grazioli, no, non opera, diciamo, in un contesto di illegalità vera e propria. Marrazzo, invece, è sposato, sì, con figlia, come Berlusconi, e viene sorpreso però durante un'irruzione in un posto dove ci si prostituisce e si consuma droga e quindi viene c'è un reato e lui è parte attiva, diciamo, in questo reato. Quindi, diciamo, il contesto è tutto un altro.
Sì, il reato in realtà non si sta discutendo né del fatto che quelle persone si prostituivano né della presenza di droga. Si sta parlando di altre cose, evidentemente, in questa inchiesta, del ricatto, eccetera.
Ma
i contesti sono diversi, Giovanni, l'abbiamo detto ieri, ma molte persone insistono, naturalmente, perché lei sa, insomma. La cosa curiosa in questi giorni è notare, incredibilmente, secondo me, come quando uno della sinistra finisce nei guai, per le cose che sappiamo, scatta una sorta di reazione immediata, cioè mettono in mezzo Berlusconi subito per qualsiasi cosa, addirittura abbiamo visto fare l'elogio di Marrazzo anche ieri durante Porta a Porta, stavo guardando la trasmissione, Marino, il candidato, sapete, alla segreteria del Partito Democratico, è arrivato terzo col 13%, ha detto qui bisogna esaltare la signorilità di Marrazzo rispetto a Berlusconi, cose. Sentiamo un po' Marino, ce l'abbiamo? Sentiamo.
Il presidente Marrazzo ha dato una lezione importante anche al centrodestra, in una situazione dove...
Quale lezione?
Di che parli?
Sentiamo la lezione e poi proprio, replicate.
Cioè,
per favore.
C'è questa aggressione per favore, alle giugulari.
Per favore, stai facendo,
vi prego. Appena
lezione al centrodestra,
perché il punto vero non è il comportamento privato del presidente Marrazzo, il punto vero è un uomo che ricopre una carica istituzionale importante come il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione, è ricattabile o non è ricattabile?
Qui Marino dice Marrazzo con le sue dimissioni eccetera, ha dato una lezione di stile al centrodestra. Io non so fino a dove può arrivare, diciamo, la... cosa c'entra il centrodestra, cosa c'entra Berlusconi, ma la questione di Marrazzo, che è una questione privata e anche politica, viene rivoltata così d'un tratto contro Berlusconi. Io questo lo trovo francamente un qualcosa di pervicace, cioè un tic, ripeto, automatico che si mette che scatta, bisogna per forza prendersela con Berlusconi. Va bene. Roberto da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Rilevo una cosa che già ieri pensavo e che oggi è stata evidenziata da Gramellini, cioè l'aberrazione del fatto che il Presidente del Consiglio è venuto a conoscenza di un fatto increscioso, insomma pruriginoso, non tanto in quanto appunto Presidente del Consiglio, quindi a capo di un governo che potrebbe avere tutta una serie di controlli, ma in quanto editore o proprietario di una dei più grossi, insomma, delle più grosse realtà editoriali italiane.
Sì. Ne parlavamo già ieri con Antonio Polito, il direttore del Riformista, il quale diceva che è una delle dimostrazioni dell'esistenza del conflitto di interessi.
E va questo bene. È un conflittone di interessi, perché...
Sì, ma lo sappiamo, Roberto, dov'è la novità?
Come?
Cioè, dov'è la novità di questa cosa? Cioè, quello che è successo è il fatto che i vertici della Mondadori, in particolare la figlia, come dire, interpellano, chiamano il padre, in questo caso il Presidente del Consiglio, e gli dicono: guarda che c'è questo video. Berlusconi alza il telefono e chiama Marrazzo. Poi oggi c'è tutta un'interpretazione fantasiosa di Carlo Bonini su Repubblica di questa telefonata, perché Marrazzo sarebbe tornato ad una conferenza atterrito. Allora cosa gli ha detto Berlusconi? Se Berlusconi gli aveva suggerito il modo per salvarsi, perché Marrazzo è tornato sul palco così terro in volto? Dunque, tutta un'interpretazione di Repubblica sulla telefonata di Berlusconi a Marrazzo.
È probabile che Berlusconi non gli abbia semplicemente detto nulla se non i fatti. È già quello è abbastanza preoccupante, insomma, senza aggiungere.
Insomma, secondo lei è la dimostrazione del conflitto di interessi di Berlusconi?
È abbastanza palese, insomma, sì. Direi. Posso dire una cosa su Gramellini?
Prego.
Proporrei la perizia psichiatrica e l'internazione per questo genere di personaggi.
Per quali personaggi, mi scusi?
Capisco Voltaire e capisco tutto quanto, ma Voltaire...
No, non Gramellini allora, Gentilini, scusi, non capivo. Gentilini. No, Gramellini, poveraccio, cosa ha fatto?
Questa gente va veramente periziata a livello psichiatrico e internata magari in un centro di prima accoglienza a Lampedusa per vedere se hanno ancora il coraggio di dire quelle nefandezze nei confronti dell'umanità. Io ho dei bambini e sentire una persona che parla in questo modo degli esseri umani, soprattutto dei bambini, io è sacrosanto che la procura gli abbia impedito di parlare, perché certa gente il dono della parola cioè non lo meriterebbe, e questa gente è gente che va internata.
Internata che significa, Roberto?
Internata,
scusi.
Significa che quando una persona vuol fare la lotta politica, la sì. fa con un linguaggio che può essere anche forte, ma qui andiamo oltre. Se abbiamo oscurato il sito che diceva uccidiamo Berlusconi, oscuriamo anche queste persone, è sacrosanto. Questa è la mia opinione.
19.46, siamo con Giancarlo Quenzi, direttore dell'Occidentale.it. Buonasera.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
Eccoci qui, parliamo della vicenda Tremonti, e ne parliamo in che modo? C'è una novità innanzitutto dell'ultima ora che a me pare una trovata così estemporanea, o comunque una trovata di quelle per tirarsi fuori d'impaccio da una situazione di tensione che comunque c'era entrando al governo. Cioè Tremonti pare che potrà diventare il presidente di una sorta, o il capo di una sorta di comitato per la politica economica del governo. Che significa questo, Loquenzi? Pronto? Pronto?
Sì, no, cioè, sono purtroppo all'aperto, non ho sentito l'ultima parte della
allora,
domanda.
Allora no, pare che Tremonti possa diventare tra poco il presidente di una sorta di comitato ristretto che deciderà la politica economica del governo. Che significa? Come si esce da questa situazione? Può essere una soluzione per uscire fuori da una situazione di tensione che ormai c'è nel governo?
Mi sembra che quando uno è ministro del tesoro non ha bisogno di comitati, di tavoli, di cabine di regia, di altro per dare la sua impronta alla politica del governo. Se Tremonti ha bisogno di un riconoscimento di questo genere, vuol dire che c'è qualcosa che non va, che si è arrivati a una mediazione che serve a coprire, insomma, il profondo stato di disagio che c'è all'interno del governo, in particolare del Presidente del Consiglio e del suo Ministro del Tesoro. Quando uno è Ministro del Tesoro, la politica del governo la fa, non è che c'è bisogno di coordinarla in un comitato.
Infatti il PDL a Tremonti guida del comitato della politica economica, una cosa che non
sono
voglio...
quelle trovate tipiche della politica sì. italiana, insomma, quando non si sa che fare si fa un tavolo di consultazione, una cabina di regia, cose di questo genere.
Comitato ad hoc.
Di fatto viene tolto di mezzo l'ipotesi, quella sì, anche diciamo abbastanza balzana, almeno a quanto posso io giudicare, di una vicepresidenza del Consiglio a Tremonti.
Perché balzana?
Beh, perché Tremonti, appunto, essendo ministro del Tesoro, già gestisce una fetta veramente molto cospicua della, della politica complessiva del governo, soprattutto in una fase recessiva come questa, quando basta evocare il debito pubblico italiano per poter dire di no a qualsiasi misura, consegnare a questo potere interdittivo anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio vuol dire praticamente commissariare l'intera politica del governo. I voti l'ha presi Berlusconi e non Tremonti, quindi diciamo in una dimensione diciamo di politica democratica, questo fa dire che sarebbe un'ipotesi balsana.
Una delle cose che alcuni commentatori hanno notato in questi giorni è che, secondo me sbagliando anche, che in realtà tutta questa vicenda, in tutta questa vicenda non è che si parlava di grandi strategie. Da una parte la politica economica tremontiana, diciamo con grande attenzione ai conti dello Stato, e dall'altra un altro tipo di politica economica, e dunque una discussione sulle scelte del governo. Ma alcuni hanno parlato di una partita esclusivamente di potere in cui c'erano in ballo anche le regioni, altre cose ancora. È corretta questa interpretazione, oppure le partite politiche, dunque le divisioni tra le diverse idee della politica economica, sono anche partite di potere, non bisogna scandalizzarsi?
No, effettivamente non bisogna scandalizzarsi, è evidente che ci sono più partite intrecciate in una fase complessa come questa, con le regionali in vista, con una possibile ripresa da capire come gestire, con come sempre poi diciamo l'ipoteca di un supposto post berlusconismo in cui riposizionarsi. Tutto questo rende ogni mossa leggibile da mille punti di vista diverso. C'è però poi la lettura più superficiale, che non è detto che non sia vera, cioè il fatto che da un lato c'è Tremonti, che è il guardiano del rigore dei conti pubblici, e dall'altro c'è un governo che per poter agire, per poter corrispondere anche alle ambizioni dei singoli ministri, ha bisogno di spendere, ma anche legittimamente. Quindi non dico che la spesa pubblica sia per forza sinonimo di spreco. Questi due punti di vista in una situazione del genere sono dei punti di vista contrastanti e ingenerano anche elementi di lotta politica, di lotta di visibilità e di lotta di potere. Ora io credo che non ci sia una incompatibilità totale tra il controllo e il rigore dei conti e la possibilità di investire nella crescita. Il problema è che Tremonti non ha mai ammesso che nessuno potesse metter bocca su questa possibilità intermedia, cioè pretendeva che fosse lui l'unico a poter parlare di scelte economiche di fondo, e questo a lungo andare, come dire, ha logorato anche la pazienza non soltanto degli altri ministri, ma mi sembra alla fine anche quella di Berlusconi. Benissimo gestire i conti, benissimo tutelarli, ma un minimo di discussione su come andare avanti, su come guardare al futuro, su quali conti fare per mettere in campo un po' di crescita, ad ognuno dei ministri, ad ognuno del governo e a Berlusconi in primo luogo dovrebbe essere consentito poterlo fare senza che Tremonti si inalberi.
In generale a me piacciono sempre situazioni in cui ci sia una persona che decide, piuttosto appunto che una situazione diversa in cui mettono bocca diverse persone, anche perché oggi giustamente leggevo sul foglio di Giuliano Ferrara, che cosa? Che da una parte c'è Tremonti, la cui linea mi sembra abbastanza chiara, e dall'altra però un gruppo eterogeneo o idee eterogenee che vanno da chi vuole spendere, chi vuole tagliare le tasse non si sa come, eccetera eccetera, o no? Cioè dall'altra parte non c'è una linea chiara.
Il problema non è tanto di idee, cioè sono due problemi. Da un lato ci sono i ministri che devono fare le loro politiche, insomma se si è deciso che si deve fare una riforma dell'università, i ministri hanno il Parlamento l'ha approvata, i ministri hanno concordato, se ne è discusso sui giornali, è parsa in più anche una riforma abbastanza sensata, e poi si arriva al Consiglio dei Ministri e questa riforma deve essere finanziata, ma non lo è perché Tremonti in quel momento blocca i fondi per farlo. È evidente che una fetta dell'amministrazione, una fetta della politica del governo si ferma per mancanza di fondi, e così vale per tanti altri settori. Quindi non è che si contrappongono due idee di sviluppo economico diverso, cioè da un lato una riforma che deve essere fatta, finanziata e messa in opera, e dall'altro c'è il fatto che le casse statali non mettono a disposizione i fondi per poterla far partire. Questo è da un lato. Dall'altro c'è effettivamente uno scarso dibattito sulla politica economica complessiva, va benissimo che sia uno a decidere, ma io per esempio sentirei il bisogno che un giorno, non so, Tremonti andasse in Parlamento e dicesse: questi sono i nostri conti, queste sono le nostre prospettive, queste sono le previsioni di crescita, io penso che da qui a 2 anni non potremo abbassare la tasse, però se succede questo invece forse un po' le potremo fare, e lo potremo fare tagliando questi settori, cioè un minimo di programmazione, un minimo di condivisione delle visioni economiche dei trimestri, che noi non le conosciamo, sappiamo solo che guarda il rigore dei conti. Invece io penso che il Paese avrebbe anche diritto di sapere nella testa di Tremonti, che noi, a cui noi riconosciamo capacità, affidabilità, tutto quello che volete, ogni tanto quello che c'è ci venisse comunicato. Cioè tenere tutto fermo in attesa che riprenda la, che riparta, diciamo, la locomotiva economica planetaria, non è detto che sia la scelta giusta, o magari forse lo è, però che ci venga comunicato. Tremonti venga a Parlamento e dica: io non alzerò un dito fino a che non succede questa cosa, fino a che la crescita non arriva all'1%, oppure io abbasserò le tasse, cambierò le aliquote se nel 2013 la crescita arriverà all'1,5%, cioè dica qualcosa, fornisca dei parametri a cui poi uno si può anche liberamente attenere, ma che perlomeno dia un po' di visibilità. Spesso c'è l'impressione che Tremonti parli a mezze parole, spesso sdegnose, spesso taglienti, ma che non comunichi quale tipo di prospettiva, di orizzonte economico che vede per il Paese.
Come la vicenda del posto fisso, diciamo, uno slogan buttato lì che non significa poi nulla, perché non è che ci sono provvedimenti per andare incontro a queste esigenze.
Tremonti parla spesso per slogan, parla anche, diciamo, in maniera intelligente, brillante, sofisticata, però io penso che il governo, il Parlamento, le famiglie, le imprese, i cittadini, ogni tanto da Tremonti possono poter pretendere un minimo di chiarezza in più su quello, su come lui vede i prossimi anni di questa legislatura, quantomeno, cioè come se ne esce, con quali investimenti si possono fare, perché non facendo niente, con i consumi interni che si contraggono, con la disoccupazione che cresce, non è detto che i conti restino in ordine, anche se non si spende un solo euro in più.
Grazie a Giancarlo Quenzi, 19:55, dove andiamo? Stefano, Verona, buonasera.
Buonasera Cruciani. Dunque, io volevo parlare del quesito che ha posto relativamente alla sentenza su Gentilini.
Sì.
Ha sollevato un tema non da poco, perché in effetti la domanda che mi sono posto io, chiaramente prendendo come esempio estremo quello di Gentilini, se un giudice può stabilire cosa uno può dire o non dire in pubblico, e quindi automaticamente in base a questo principio impedire allo stesso di dire qualcosa. Siamo al limite della libertà di opinione, insomma, da questo punto di vista.
Beh sì, il problema è questo. Secondo un articolo che ho letto oggi sul Giornale, ci sono anche dei dubbi costituzionali su una cosa di questo tipo. In Italia poi ci sono talmente tante leggi che, figuriamoci, è difficile che passino tutte al vaglio della costituzionalità. Però, insomma, mi sembra che gli argomenti per discutere ci siano su questo punto. Stefano, vuole aggiungere qualcosa? Poi abbiamo i telegiornali.
Sì, no, velocemente. Chiaramente da contraltare era il problema che appunto uno può dire qualcosa in pubblico, nel senso che può uno, facendo un esempio estremo dell'imam in una moschea, quando istiga, diciamo, alla violenza, chiaramente un esempio estremo, però è sempre da capire dove, da una parte e anche dall'altra, insomma, questo è un po'...
No, ma ripeto, ci sono norme di legge che garantiscono... che garantiscono la convivenza, ci sono i controlli della polizia. Nel caso di Gentilini c'è anche uno screening dei provvedimenti, poi un controllo sui provvedimenti concreti che una giunta leghista a Treviso può prendere, che non mi sembrano provvedimenti di discriminazione, ecco, tanto per essere chiari. Eccoci qui alle 21:00, TG5.
Rutelli pronto all'addio al Partito Democratico, davanti a noi dice un tragitto diverso con persone diverse, il centro-sinistra ripercorre strade del passato. Piero Marrazzo si è dimesso da governatore del Lazio, con la politica dice ho chiuso, si voterà a marzo. Gli 007 della finanza in 76 filiali delle banche svizzere in Italia, a caccia di evasori, nel mirino anche Sportelli vicino a San Marino. Influenza A, un'altra vittima all'ospedale Cotugno di Napoli, era un chirurgo con un quadro clinico già compromesso da altre malattie. Nuova Alitalia, in 9 mesi un bilancio lusinghiero, governo e vertici della compagnia all'apertura del nuovo Terminal 1 di Fiumicino, è stata un'operazione vincente. Magrissima, vivace e oggi dottore in legge, una signora romana di 93 anni si laurea col massimo dei voti in giurisprudenza e dice non è mai troppo tardi.
E sentiamo anche il riassunto del TG1.
Influenza A, morto medico a Napoli, Fazio, il virus sta esplodendo ma non è grave, vaccinazione per le donne incinte. Marrazzo si è dimesso, sofferenza estrema, non posso continuare in queste condizioni, per il Lazio, elezioni a marzo. Berlusconi ad Arcore incontra Bossi, poi Tremonti, a lui fiducia e guida di un organismo collegiale per la politica economica. Rutelli pronto a lasciare il PD, comincia percorso con persone diverse, Bersani alle prese con alleanze e assetti interni. Concorso per Becchini al cimitero di Como, 2 contratti a 1000 euro al mese, si presentano in 31, comprese alcune donne. Esce domani in tutto il mondo il film dedicato a Michael Jackson, This Is It, anteprima questa notte a Los Angeles.
Va bene, Fabrizio da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, niente, io volevo intervenire per quanto riguarda l'uscita di oggi, l'uscita degli ultimi giorni che si parlava, insomma, che Rutelli lascerà il Partito Democratico.
Sì.
E, ecco, personalmente io sono un elettore di centrosinistra, anche se mortalmente deluso dalla politica che ha fatto il PD, diciamo, dalla sua nascita, eccetera. Personalmente sono molto 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 contento che questo personaggio se ne vada, si porti dietro pure la Binetti e compagnia cantante. Io sono di Roma e a Roma siamo stati, tra virgolette, io non nelle ultime elezioni, comunque tra virgolette costretti a votare Rutelli, non essendo io personalmente, ma molti altri come me, rutelliani per sette volte pareva che a Roma ci fosse soltanto lui. 6 volte da sindaco.
Beh, 6 volte da sindaco mi sembra esagerato. Quando ha votato,
sì,
Rutelli?
Sì, lui è stato votato praticamente 3 volte. Il primo mandato da sindaco non l'ho vinto al primo turno, quindi il ballottaggio. Secondo mandato.
Ah, vabbè, ho capito, ma insomma, le stesse elezioni.
Io quando leggevo Rutelli la mano mi tremava.
Ho capito, Fabrizio, lei ha un'antipatia per Rutelli, ma insomma.
Sì, è proprio viscerale, sicuramente.
Ho capito, ma che ci possiamo fare noi? No, non la possiamo guarire questa antipatia.
No, però io dico, come me la pensi, sono sicuro che.
Vabbè, adesso su quello non lo so, non credo. Rutelli a Roma ha vinto 2 volte, poi ha perso contro Alemania. Anno, sì. Ma ha vinto 2 volte, ha amministrato.
Alemanno aveva già perso contro Veltroni. Io sono stato.
No, Alemanno non ha mai perso contro Veltroni.
Alemanno già.
Forse aveva perso contro Veltroni, non mi ricordo se è stato.
No, ha perso contro Veltroni. No, la seconda volta che si presentava. E ha già perso, se non mi sbaglio, ha perso anche al primo turno. Non, su questo non ci aggiornerei, non mi ricordo se era il primo mandato o il secondo.
No, secondo me non è stato candidato contro Veltroni. Comunque, forse sì, adesso non ricordo bene.
Mi
perché
pare poi... di sì. Cioè, lui, come si chiama? Alemanno, che comunque considero una persona.
Vabbè, insomma, Fabrizio, lei è contento del fatto che Rutelli se ne sia andato?
Mi auguro, ecco, che si porti via un po' di gente di quella lì, perché ecco l'idea, tra virgolette, che aveva avuto Veltroni di fare questo partito, dice se vado al governo ci vado da solo, poteva essere buona, però poi alla fine hai comunque unito troppe persone e secondo me così non si
va bene. Grazie a Francesco, sempre da Roma, buonasera.
Ciao, buonasera Cruciani. Dica. Una cosa, complimenti, perché veramente riesce a essere antipatico senza farti detestare, quindi bravissimo. Oggetto, Marazzo.
Sì.
Marazzo, secondo me, ha sbagliato totalmente, perché si è messo in sintonia con l'ipocrisia italica. Lui, a mio avviso, e qui ti propongo la riflessione, doveva dire: signore, io mi sono perdutamente innamorato, lascio mia moglie, questa è la mia vita. Gli avrebbero fatto, secondo me, la ola. Cosa ne pensi?
Cioè, non ho capito, cosa doveva fare secondo lei?
Secondo me, lui doveva fare una scelta diversa, non piazzarsi in sintonia con l'ipocrisia italica della da adesso mi rifugio, me ne vado, sono stremato. Devo dire, io mi sono innamorato. Io ho capito, mi sono innamorato, questo è il
ma
mio
di chi
amore.
Sei innamorato?
Lascio mia moglie. Secondo me.
Credo, ma se non sei innamorato, mi scusi, abbia pazienza, se non sei innamorato di nessuno, perché doveva dire una cosa del genere?
Ma
Comunque un ascoltatore intanto ci segnala che la seconda volta Alemanno, la seconda elezione di Veltroni era contro Alemanno. Non ce lo ricordavamo sul momento, avevo un dubbio. Poi l'ascoltatore aggiunge informati e lo ringrazio.
Perché dico questo? Dico questo perché è contro una logica. Cioè, se tu oggi dici io sì sono adesso mi sto flagellando, sono in grande turbamento, fino a due secondi fa, se non ti avessero scoperto, turbamento non ne avevi. Quindi ovviamente è un paradosso, mi sono innamorato, ma è un concetto che voglio tirar fuori. Cioè, se lui avesse detto in maniera diversa, questa è la mia vita, queste sono le mie tendenze, e allora, signori, cosa vogliamo fare?
Beh, insomma, innanzitutto doveva, nel momento esatto in cui quei carabinieri...
muoversi diversamente, è chiaro.
Insomma, si doveva muovere diversamente, non c'è dubbio.
Però io dico, l'italiano medio oggi lo finisce di scudisciare perché non è stato, come dire, smascherato nella sua verità. Lui ha continuato a buttarsi in un filone, come dire, in sintonia con il bigottismo italiano, e sta perdendo.
Non credo che sia questo il punto, Francesco, però sicuramente se si fosse comportato in maniera diversa subito dopo quell'irruzione dei carabinieri a via Gradoli, le cose potevano andare in maniera diversa. La ringrazio. Gianfranco da Genova, buonasera.
Sì, pronto, buonasera dottor Cruciani, a lei e ai suoi radioascoltatori. Vorrei intervenire anch'io, se possibile, sul cosiddetto caso Marrazzo, per cercare quello che è il punto politico della questione, ovvero degli orientamenti e delle abitudini sessuali di un personaggio pubblico, credo che poco importi, al di là di alcune curiosità più o meno maliziose che il caso si porta naturalmente dietro, ma questo appartiene alla cronaca. Credo che il punto politico sia il fatto che lui abbia o chiunque possa mentire nella sua qualità di pubblico ufficiale alla pubblica opinione o ai suoi elettori con il contratto che ha stretto quando gli è stata accordata una determinata fiducia. Il caso Lewinsky credo che da questo punto di vista insegni, ovvero l'impeachment del Presidente è stato fatto non tanto per l'atto in sé quanto per il fatto che lui lo ha negato. Quindi se il politico, chiunque esso sia, a qualunque livello questo avvenga, dall'amministratore locale al Presidente del Consiglio della Repubblica, poco importa, se questa persona nega l'evidenza o un fatto accertato, cosa potrebbe essere in grado di fare in altre circostanze? In quel momento si rompe il rapporto di fiducia con il suo elettorato. Abbiamo esempi di governatori che hanno dichiarato il loro orientamento sessuale, poco gliene importa ai suoi elettori, e nel momento in cui verrà fotografato in determinati atteggiamenti, questa è la realtà che
sì,
era stata...
Gianfranco, qui c'è qualcosa di più naturalmente, non è solamente dichiarare un orientamento sessuale, perché in realtà avrebbe dovuto dichiarare un qualcosa che è indichiarabile, cioè il fatto che ogni tanto si permetteva qualche visitina a dei transessuali romani, una cosa del genere. Non è che uno va a fare una conferenza stampa, su questo non ci sono dubbi. La questione non è, c'è poi la vicenda dell'auto blu, il punto non è tanto la menzogna nei confronti dell'opinione pubblica, è tutto quello che è venuto fuori, cioè dire il ricatto, il suo tentativo di venirne fuori non attraverso le vie, diciamo, istituzionali, cioè non denunciando subito, ma attraverso altri metodi, altre vie, altre strade. Tony, buonasera. Non c'è più. Luca da Como.
Buonasera Cruciani, la ringrazio per l'opportunità della sua bella trasmissione. Io ho chiamato perché ho sentito l'intervento sulla politica economica del governo, sullo scontro tra il partito della spesa e il partito del rigore, e mi sono sentito un po' male, perché abbiamo già un debito pubblico enorme, e che pregiudica, insomma, che dovremo pagare, dovrò pagare io, dovrò pagare anche i miei figli. Quando sento questa dicotomia tra chi spende e chi no, dico no, bisogna piuttosto scegliere cosa spendere dei soldi che già adesso gli italiani danno allo Stato. Noi abbiamo l'80% credo del bilancio pubblico che è spese in retribuzione dei dipendenti pubblici. Mi sembra che cosa vogliamo fare? Aumentare ancora un debito enorme che abbiamo già contratto? Non so, mi dica lei, io queste cose qua mi lasciano molto perplesso.
Dunque, Luca, secondo lei fa bene Tremonti a proseguire su questa linea del rigore, eccetera?
Secondo me il debito pubblico non va aumentato, è già scandalosamente alto, forse ci siamo abituati, abbiamo questa questo peso, questa spada di Damocle sulla testa e ormai ci siamo abituati e non ce ne accorgiamo più. Ma questi soldi andranno restituiti, insomma, comunque si arriverà a un livello sostenibile. Quello che io non capisco come si fa a non dire piuttosto, è chiaro che nessuno lo vuole, dice allora tagliamo le spese che abbiamo già, però a questo punto si va a incidere nella spesa delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e questo non lo fa nessuno. Allora è troppo facile fare la spesa sulle spalle dei figli e delle generazioni future.
Dunque lei cosa propone?
Io propongo che il deficit rimanga quello che è, anche perché c'è un articolo della Costituzione che incorrette il pareggio di bilancio. Secondariamente che le spese siano fatte solo con le risorse disponibili, è inutile girarci attorno. Piuttosto si vuol fare una rivoluzione, si vuol togliere l'IRES, qualunque cosa, va bene, ma lo si dica, ma comunque il debito non deve aumentare. Ci sono mille soluzioni. Io dico che quello che sta facendo Tremonti non è malvagio. Lo Stato sta facendo delle spese, degli investimenti. Io sono favorevole al ponte, anche se non ho votato per Berlusconi. Mi vanno bene le opere pubbliche, mi va bene la spesa, però deve avere un limite. Il limite non è.
Cioè, ci deve essere sempre la copertura, dunque ci deve essere una diminuzione della spesa pubblica. Luca, grazie. C'è il traffico. Qualche minuto con Massimo Bitonci, che è sindaco di Cittadella, nonché deputato della Lega. Buonasera.
Buonasera, dottore.
Allora, Bitonci, oggi su Mattino di Padova è uscita una lettera. La leggo per l'ascoltatore, sicuramente gli avrà già dato un'occhiata. Mi è capitata una cosa molto triste, scrive questo cittadino, suo concittadino, si chiama Alberto Alessi. Sono uscito dal negozio dove sto lavorando, ho attraversato la strada per andare al bar a prendere un caffè e lì davanti, circa ogni 10 giorni, c'è un ragazzo di colore con il suo borsone. L'ho salutato, eccetera. Mi ha chiesto come va, sono entrato, ho fatto 2 conti, mi avanzavano 20 centesimi, e poi ha aggiunto altri soldi, insomma, ha dato dei soldi a questo ragazzo. Quando sono uscito c'era un poliziotto, forse stava controllando cosa c'era nella borsa, io ho dato a quello le monetine, gli ho sorriso e ho fatto per andarmene. La gente mi ha chiamato indietro e mi ha detto che non potevo fare quello che ho fatto e gli ho chiesto perché. Lui ha risposto che c'è un'ordinanza del sindaco che lo vieta. Poi pare c'è stata anche una discussione tra questo cittadino e il poliziotto. In realtà l'ordinanza è vecchia, non è nuova, è di qualche mese fa. Ma è vero che c'è un'ordinanza che vieta non solo l'accattonaggio, ma punisce, non so in che modo, anche chi dà dei soldi a qualcuno che chiede l'elemosina?
Ma questa è un'interpretazione estensiva che è stata data all'ordinanza, perché l'ordinanza parla dell'accattonaggio molesto, quindi è stata fatta per cercare di evitare quelle che sono quello che succede solitamente nelle nostre città, insomma l'accattonaggio davanti agli ospedali, nelle città, nelle intersezioni stradali. Abbiamo verificato che sono un po' anche delle situazioni dove ci sono delle vere e proprie organizzazioni anche un po' di carattere, dal nostro punto di vista, anche criminale, che sfruttano queste persone più deboli. Abbiamo visto come arrivano la mattina con i furgoni, fanno scendere magari delle persone in carrozzella, poi vengono a riprendere la sera. Quindi abbiamo cercato di fare questa ordinanza per cercare di limitare un fenomeno che è molto vasto nelle grandi città, un po' meno nella nostra città che è di 20.000 abitanti, però avendo l'ospedale e molti servizi c'erano molte lamentele da parte delle persone.
Però per ecco, cosa c'entrano quelli che danno dei soldi a queste persone qua? Sono puniti anch'essi?
Intanto io direi che bisogna un po' ricondurre, perché la questione su quello che effettivamente è successo ieri pomeriggio, cioè siamo nel periodo della fiera cittadina, della fiera franca che avviene a Cittadella tra la domenica e lunedì. Il comandante di polizia municipale ha fermato un venditore abusivo e quindi non di per sé un accattone, ma una persona che stava vendendo del materiale abusivamente, il ragazzo è uscito e ha istigato un po' l'autorità della polizia municipale dando una monetina in mano a questo ragazzo che stava parlando con il comandante, e il comandante gli stava sequestrando il materiale.
No, pare poi, secondo l'interpretazione del ragazzo in questione, questo Alberto Alessi, sembra che che non ci fosse della merce, non stava vendendo nulla. Comunque, in ogni caso,
prima il mio comandante, dopo che si sa, queste sono due versioni probabilmente di due persone.
No, certo. Però il problema è questo.
Molti testimoni,
quindi. Certo, Bidonci, la questione però è questa. Lei convintamente dice, al di là della questione dell'accattonaggio, su cui si può essere anche d'accordo, lei dice l'ordinanza va applicata e ci sono vanno fatti dei controlli sia su chi chiede l'elemosina, ma anche su chi la fa, cioè può essere punito con una multa, con qualcosa,
questo,
sì o no?
In questo caso specifico io vedo un atteggiamento da parte del ragazzo, sapendo benissimo, perché conosce benissimo le ordinanze che vengono fatte dalle nostre parti e il controllo che c'è sia per quanto riguarda l'accattonaggio o le ordinanze sull'abuso delle bevande alcoliche, sul controllo dei minori, insomma è una politica che viene fatta dalle nostre parti come in tante altre amministrazioni della Lega Nord e i controlli vengono effettuati dai vigili. Se un ragazzo prende la monetina e gliela dà apposta davanti al vigile urbano al ragazzo che stava vendendo, oppure diciamo anche una cattona, insomma, comunque,
sì, a prescindere dal fatto che vendesse qualcosa,
è lo
no.
stesso per me, è allora uguale, insomma. Non è forse un'istigazione, cioè un volere istigare, istigazione a qualcosa che non si può fare, perché se questo è regolamentato in un'amministrazione comune e si vieta l'accattonaggio,
lei dice lei si deve punire anche chi istiga l'accattonaggio, ma in che modo bisogna intervenire? Cioè si rischia una multa? Che cosa è previsto?
Beh, ma questo non è previsto nell'ordinanza, rispetto a questa è stata un'interpretazione estensiva del ragazzo, e dopo non si può prendere per oro colato ciò che viene detto.
No, ma ho capito, ma se nell'ordinanza non è prevista una multa anche per chi istiga l'accattonaggio, no? E allora cosa è prevista? A che serve?
È prevista una multa per l'accattonaggio, ne sono state eseguite parecchie da giugno dell'anno scorso, il fenomeno è molto diminuito perché avevamo sia chiedeva l'elemosina negli incroci, sia, ripeto, davanti all'ospedale.
Ho capito.
E, ecco,
però non sono previste multe per chi
prevede, è prevista una multa, qualcuno ha contestato questa multa dicendo ma come fa una cartone a pagare,
esatto,
a pagare la multa, però in effetti dopo alla fine è stato sequestrato l'incasso, diciamo così, giornaliero, e che in alcuni casi superava anche i 100 euro, per cui alla fine ripeto, noi non siamo un'amministrazione che non aiuta la gente.
No, ma questo non è il punto, non è questo. Volevo sapere, Bidonci,
non sono persone da aiutare, perché dietro queste persone c'è una organizzazione che sfrutta in maniera.
Beh, non sempre, però, non sempre. Non è sempre così, naturalmente. No, in alcuni casi c'è. Ma io non sto discutendo della, come dire, certo, della legittimità di una politica.
Non abbiamo degli accattoni stanziali. Questa è la realtà. In città può succedere, ma in un comune di 20.000 abitanti.
Cioè, è tutto organizzato, dice lei. È tutto organizzato.
Lo portiamo in casa di. Mi spiego,
ho capito perfettamente.
Non lo lasciamo in mezzo alla strada.
Lei dice c'è un'organizzazione, però voglio capire, nell'ordinanza c'è la possibilità di multare anche chi istiga l'accattonaggio, cioè chi dà 20 centesimi, 50, 1 euro, oppure no?
No, nell'ordinanza non c'è, è un'interpretazione che potrebbe essere estensiva, una libera interpretazione, cioè non è facile. Dal mio punto di vista non può essere facile multare una persona perché dà un euro o anche 50 centesimi alla cartone.
Dunque i cittadini,
io penso che giuridicamente è molto difficile da provare, insomma.
Dunque Alberto Alessi, questo cittadino che ha scritto oggi sul Mattino di Vada, può stare tranquillo, uno può dare anche 20 centesimi, non rischia nulla, un euro.
Ma guardi, l'atteggiamento del comandante per giunta, insomma, è un comandante che mi aiuta molto per quanto riguarda, insomma, la redazione di queste ordinanze, di questi documenti.
Sì.
La reazione è stata quella di entrare nel negozio e fare una predichetta più che a questo ragazzo, insomma.
Ho capito.
Quindi è stato solamente redarguito.
Vabbè, comunque non sono previste.
Un caso non così eclatante come magari molte volte si vuole pensare, insomma.
Va bene, Bidonci, grazie, buona serata. 20:27, andiamo a Potenza. Mimmo, buonasera, provincia di Potenza.
Sì, buonasera.
Dica.
Senta, io non sono più alla radio e quindi volevo intanto...
Non ho capito nulla, Mimmo, lei è alla radio in diretta, non si sente più nulla. Viviana da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica pure.
Allora, mi dispiace per il signor Fede, ma siccome abbiamo parlato tutti i giorni di Berlusconi, parliamo tutti i giorni del signor Marrazzo. Allora, io vorrei dire al signor Marino che la Regione Lazio si trova all'Eur e il signor Marrazzo era tutti i giorni, con le guardie del corpo e la macchina, a giocare al circolo Due Ponti.
Vabbè, adesso, parte Viviana, di Roma. Non mettiamo in campo altre discussioni, altre cose.
Momento, perché mi pare che Berlusca non vada a giocare a tennis con le guardie del
Viviana,
corpo.
Ma adesso che stupidaggini sono queste qua? Secondo lei Marrazzo passava il suo tempo? Secondo lei non lavorava? Come fa a dire una cosa di questo tipo? Non lavorava?
L'ho visto.
E l'avrà visto giocare a tennis? Potrà giocare a tennis il presidente della regione oppure deve stare rinchiuso dentro il palazzo?
Tutti i giorni con le guardie del corpo?
Ma non lo so, tutti i giorni. Lei segue Marrazzo tutti i giorni? Lo segue tutti i giorni?
I poveracci che lavorano... Scusi, i poveracci del lavoro non ci vanno all'intervallo del pranzo o la sera.
Viviana, e lei dove lavora? Al circolo del tennis?
No, io non lavoro.
Allora come fa a dire che ogni giorno va a Marrazzo a giocare a tennis?
Perché,
mi scusi.
No, perché lo so, perché ho un amico che è
lì che ogni giorno vede Marrazzo.
Allora,
d'accordo.
Passiamo al secondo punto, se
secondo
lei
punto.
Lo consente. Io
Prego.
Vorrei dire che lui si considera una vittima, non ha chiesto scusa... Invece è un depravato, perché
ho capito,
lui è
Viviana,
un
vizioso
e un depravato. E vorrei dire vabbè. L'ultima cosa e poi la lascio.
È un fannullone, un vizioso e un depravato.
È un depravato,
vabbè, d'accordo,
non va a donne,
depravato.
Ma va a trans, è un depravato,
allora perché
come Sirkana.
Come sì.
Ora io vorrei dire però che un'altra, l'ultima che ho sentito,
davanti.
Che la moglie gli rimarrà vicino, mentre la signora Veronica lo ha sputtanato su tutti i giornali.
Allora?
Il marito.
Allora che vogliamo dire su questo, Viviana?
Voglio dire che non si può paragonare l'una cosa all'altra.
L'atteggiamento delle mogli mi sembra diverso in questo caso.
Bravo.
Da questo punto di vista non c'è
questa
dubbio.
Questa è la solita sinistra, buonista.
Ma che c'entra la sinistra? Che c'entra, non è che sono due il
ma
mondo
scusi,
di Berlusconi rappresenta
che...
la destra, il mondo
e
la famiglia di Marrazzo. Ma che Marino ha detto una stupidaggine pure
ma
lui.
Ma si rende conto, lezioni.
Vabbè, ha detto una stupidaggine. Viviana, su una cosa siamo d'accordo, che ha detto una stupidaggine ieri sera Marino. La ringrazio. Borsa.
Non è
ma che c'è? No, non sono d'accordo.
Lui doveva denunciare subito chi era.
Ma questo che c'entra con la depravazione, mi scusi, è un'altra questione.
Perché uno che va con trans è una persona normale?
Non lo so, io non so cosa sia normale.
No, mi scusi, ma succedere. È dichiarato dai medici. No, mi dispiace, mi scusi.
Viviana, scusi un attimo, su questa questione della transessualità.
Con i trans è malattia.
Va bene, Viviana, non sono d'accordo. Ci sentiamo, se vuole, per quest'ultima cosa un po' piccante, dopo la borsa che è già in ritardo. Titoli del TG2.
Berlusconi vede Bossi e poi Tremonti, niente vice premier, guiderà un organismo economico del PDL. Nel PD Rutelli pronto a lasciare, inizia un tragitto diverso. Piero Marrazzo si è dimesso da presidente della regione Lazio. La sofferenza, scrive, mi impedisce di rimanere, l'ex governatore in ritiro spirituale in un'abbazia di Subiaco. Influenza A, Napoli muore un medico, era in dialisi, rabbia della moglie, perché non gli è stato fatto il vaccino? Fazio, vaccinazione per le donne incinte. A Torino, al processo per la strage alla Thyssen, gli imputati tedeschi si rifiutano di rispondere alle domande perché non conoscono la lingua e manca l'interprete, udienza rinviata. Le immagini del bimbo che è finito sotto la metropolitana Melbourne in Australia è uscito illeso. La mamma ora racconta, mi sono avvicinata ai binari, era vivo, un miracolo.
Allora, cara Viviana,
sì.
Cosa mi dice?
Le dico questo, che forse ci poteva andare prima il ritiro.
In convento?
No? Sì, ci poteva andare prima. Tra l'altro mi chiedo chi l'abbia accolto, visto che in genere loro non amano queste persone.
Beh,
no?
Però mi scusi, Viviana, c'è anche il perdono, no?
Sì, sì, sì.
La contrizione, il perdono.
No. Il perdono solo da una parte, eh?
Io parlo del perdono di Dio, naturalmente.
Il perdono è solo... Io voglio vedere stasera che cosa dirà il signor Crozza, e voglio vedere cosa dirà Santoro e il suo finissimo caricaturista Vauro, con tanta classe, voglio vedere se loro perdoneranno a qualcun altro. È questo che non va
cioè
bene.
Cioè lei si aspetta che se non ne parli bene, ampiamente.
Sì, in questo paese ci sono sempre due pesi e due misure. Noi abbiamo i magistrati che hanno messo...
Vabbè, adesso non ci allarghiamo adesso, Viviana. Lei però mi faceva un discorso sulla, sui transessuali. Cioè andare... diciamo...
No, non me lo sono inventata io. I medici, giuro, dicono... Mm. Che andare con questi sì. è depravazione, non è l'omosessualità, no, ormai sono anni che è stato tolto questo concetto. Ma
andare con un transessuale è una depravazione.
Malattia, è dichiarata, malattia. Giuro.
Ma che cosa è dichiarata malattia? Cioè andare con un transessuale è dichiarata malattia.
Sì,
ma chi
giuro.
Lo dice questo? Scusi, via.
I medici.
Ma quali medici? Di che sta parlando?
No,
guardi, le faccio ascoltare Alessandro Meluzzi, che lei conosce perché lo vedrà sicuramente in televisione, l'altro giorno a Radio Monte Carlo, Alfonso Signorini Show, sentiamo.
Da un lato una componente adrenalinico trasgressiva, per cui sono in una mia giornata ordinaria e sfuggo dalla realtà per immergermi in una micro orgia dionisiaco quotidiana, ecco, in cui c'è una serie di componenti. Ma e poi c'è questo aspetto del transessuale che non da oggi rappresenta l'incarnazione del mito dell'androgeno originario, quello che contemporaneamente uomo e donna, maschio e femmina, e quindi riesce a dare e a ricevere piacere in due modi diversi.
Ha capito, Viviana, qui la depravazione non c'entra nulla.
5.000 euro?
Beh, ho capito.
Dovete dire agli operai in cassa integrazione.
Quello è un altro discorso.
No, no, è tutto lo stesso discorso.
Ho capito, ma la depravazione 5.000 euro sono due discorsi diversi. Comunque ho capito.
No,
Viviana.
No, è sempre lo stesso.
È sempre lo stesso.
È l'unico. E il discorso è l'unico, come lui, come quello che va a lavorare.
Scusi, ma se avesse pagato 5.000 euro per, diciamo, non per un transessuale, ma per una prostituta tout court, lei che cosa avrebbe detto? Che non è una depravazione, ma è da condannare per i 5.000 euro.
No, io dico che andare con delle donne, cioè, personalmente io lo ritengo un pochino più naturale, no? Lei che ne pensa?
No, non penso che sia così. Ognuno ha i suoi vizi, le sue debolezze, le sue debolezze.
Questo è vizio. Questo è vizio, quando uno c'ha troppi soldi, troppo potere, troppo tempo libero, è il troppo che porta a questo, troppo potere, troppa arroganza, questa è l'arroganza del potere, dei soldi nostri, purtroppo questo paese non si inquieta mai.
Lei mi sembra Gad Lerner. La ringrazio.
No, per carità, non me lo nomini.
Vabbè, però anche lui parla dell'arroganza del potere.
Per carità, non mi può paragonare a lui.
No,
guardi,
ma
per
lo
carità.
Dicevo così, per una piccola frase che lei ha detto. La ringrazio, Viviana,
Grazie a lei.
Giuseppe da Palermo, buonasera.
Sì, dottor Cruciani, buonasera. La ringrazio intanto per la trasmissione che mi appassiona sempre, non la trascuro mai.
Grazie,
volevo
dica.
Farle semplicemente due riflessioni insieme a lei, perché... Tanto sul caso Gentilini, lei ha detto che praticamente, ma io ho apprezzato il suo senso democratico per, diciamo, per la libertà di parola che ognuno di noi dovrebbe avere, però e ho condiviso la sua opinione, però volevo dirle questo, che accettando questo principio noi possiamo arrivare a prendere una strada sbagliata, cioè accettare anche, dire pure che il massacro delle foibe non è mai esistito, o qualunque altro evento tragico, storico che sia avvenuto. Quindi, secondo me era giusto fare una censura in questo senso, anche perché il fatto, la negazione dell'Olocausto ha avuto una risoluzione dell'ONU nel 2007, una censura data da loro, dall'ONU stesso, da questo organismo internazionale.
Sì, no, però Giuseppe, intendiamoci, io non ho detto mica che le idee di Gentilini sono condivisibili, né che un tribunale non possa condannarlo se ci sono dei reati. Io non ho detto questo, io ho detto un'altra cosa completamente diversa. Cioè, secondo lei il fatto
della libertà di parola.
No, Giuseppe,
però evidentemente poi possiamo imbroccare una strada che può facilmente portare a negare qualunque cosa. E a fuorviare anche l'opinione pubblica, gente che magari la storia non l'ha studiata.
Ho capito, a parte che bisogna anche tenere conto di quello che ha detto Gentilini. Adesso noi abbiamo mandato in onda degli stralci, dei passaggi, eccetera. Insomma, sì. I discorsi e i comizi vanno anche sentiti integralmente, no?
Poi certo, anche l'opinione pubblica dovrebbe, diciamo, delimitare, emarginare certe opinioni, certe esternazioni, penso.
No, io ripeto, sto parlando di un'altra questione, la questione della... della libertà di parola e
esprimersi liberamente.
Sì, e del fatto che comunque il vietare i per 3 anni a Gentilini di fare dei comizi mi sembra francamente una cosa ridicola, un provvedimento senza... Però poi se lui va a un comizio che fa? Scusi Giuseppe,
mi scusi un attimo Giuseppe,
sì. se poi invece Gentilini va a un comizio e parla, che succede? Arrivano i carabinieri, c'è una multa, c'è una pena, che venga l'era, che succede?
Non lo so, considerando le sue opinioni è meglio non autorizzarlo.
No, ho capito, se lui durante...
Delle vie, per carità, delle vie lecite, non con la violenza, per carità, altrimenti...
Non lo so, adesso domani, domani interpelleremo il suo avvocato. Maria da Taranto, buonasera, grazie Giuseppe. Maria, buonasera.
Buonasera Cruciani, io volevo intervenire stasera sul sondaggio che il vostro gruppo editoriale sta lanciando sulla moglie di Marrazzo.
Sì.
Io sono veramente allucinata da questa cosa. Fino a quando si tratta di un sondaggio sull'uomo pubblico e politico, come è stato fatto stamattina da voi, va benissimo, potevo anche partecipare io, non l'ho fatto semplicemente per mancanza di tempo. Ma fino a quando, se invece stiamo parlando, come in questo caso, della decisione di una donna e quindi di un suo privato e quindi di dinamiche anche di coppia, ma come faccio io? Come pensate voi che io possa, da cittadino, da esterno, poter giudicare una situazione così delicata? Mi fate guardare voi, che siete un gruppo editoriale che dovrebbe essere di servizio, e lo siete sempre stato fino adesso, mi fate guardare dal buco della serratura. Io sono, come dire, delusa, e dire poco, perché mi chiedo se un gruppo, e ripeto, se un gruppo editoriale come il vostro, che è sempre stato di servizio, oggi se arriva a fare un sondaggio di questo tipo, e allora mi chiedo, ma il giornalismo che sta diventando in Italia?
Beh, Maria, bisogna inquadrare le cose. Naturalmente non è che sia l'unica cosa scritta sul sito del Sole 24 Ore sulla vicenda Marrazzo. Ci sono tutta una serie di notizie, ci sono le motivazioni del GIP nell'ordinanza di custodia dei 4 carabinieri, eccetera eccetera. Dopodiché poi cosa vuole che le dica? Non mi mette in difficoltà, Maria. Io l'ho proposto come tema perché effettivamente ha colpito anche me. Le devo dire che fossi stato io a decidere non avrei fatto questo sondaggio, ma la mia opinione insomma non è che poi conti in questa discussione. Addirittura essere sconvolta o basita da questa cosa mi sembra un tantinello esagerato. Francamente anch'io penso che il sondaggio che ha come titolo La moglie non lascerà Marrazzo, giusto o sbagliato, sia un sondaggio che francamente un po' non ha senso, perché sono questioni talmente private che essere buttate lì in un sondaggio non mi sembra abbia un senso. La domanda, ecco, no Maria? Lei non crede?
Infatti non ha senso la domanda. Aveva senso il sondaggio che è stato fatto da voi stamattina su Marrazzo, se si doveva...
Sì, le dimissioni o meno, vabbè, poi oggi
quello
Marrazzo ha deciso.
Assolutamente, lo condivido, le ripeto, ma fatemi anche altre domande sull'uomo pubblico, sull'uomo politico.
No, effettivamente, come dire, la reazione della moglie, tra l'altro riportata dai giornali oggi, è ingiudicabile, no? Come si fa a giudicare? Cioè, giudicare sulla decisione della moglie mette in causa... Sì, si può partire una discussione, voi, lei, donna, se le succedesse una cosa del genere, come reagirebbe, no Maria? Ma il senso del sondaggio è questo, ha capito,
certo,
no?
Certo, come lo potrei fare? Infatti, concordo con lei, è proprio quello che le sto dicendo. E la cosa che, se l'avesse fatto Sorrisi e Canzoni TV, un sondaggio del genere, non mi avrebbe sorpresa. O un altro tipo di giornale. Mi sorprende che lo faccia solo 24 ore.
Bene, grazie.
Avere un altro taglio, ecco, questo quello che... un altro taglio giornalistico.
Ho capito, grazie, grazie. Eccoci qui, 20:49, dove andiamo? A Milano da Franco, che non c'è più, e allora Stefano da Roma.
Pronto?
Eccoci, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta, io volevo dire un po' di essere un po' basito da più che altro dagli interventi di alcuni radioascoltatori. Abbiamo gente, io invidio certe persone che hanno queste certezze, queste verità colate dall'alto. La signora che parla di perdono, la signora che parla di malattia, è una cosa bellissima. Io penso che il punto non sia tanto giudicare Marrazzo, che in quanto uomo sbaglia, paga per i suoi errori, e grazie a Dio oggi si è anche dimesso e ha evitato una zozzeria di portare avanti un consiglio regionale in quelle condizioni. E il punto importante, secondo me, è la ricattabilità di Marrazzo. Cioè, come lui ha dovuto pagare, o non lo so, si dimostrerà se è vero o no, dei soldi a questi signori, magari questo poteva essere trasposto anche su appalti pubblici. Poteva essere, non lo so, il nuovo velodromo all'Eur, darlo a qualcun altro, oppure... Cioè, quella è la cosa veramente preoccupante. Cosa Marrazzo faccia? O cosa Berlusconi faccia, visto che le vicende sono paragonate? Non paragonabili, ma paragonate. A me non interessa. Se Berlusconi si comporta bene e fa un ottimo governo, io sono contento. Se Marrazzo va a trans e poi governa bene e non è ricattabile, a me non interessa. Ma lui può andare a trans, può andare a prostitute, può giocare a tennis a due ponti, beato lui, come lo fanno tantissime altre persone, eppure non vedo che vengono giudicati dei nulla facenti. Cioè, io sono basito dal comportamento di tantissime persone. E fortunatamente l'ultima telefonata della signora ha dimostrato invece, della signora non so sinceramente dove fosse, però ha dimostrato meraviglia rispetto al sondaggio del Sole 24 Ore. Fortunatamente c'è ancora gente che si meraviglia, che approccia il problema dal punto di vista morale, ma dal punto giusto.
Ho capito, Stefano, molto chiaro, anche se poi, ripeto, ci sarebbero delle cose da dire su cosa è privato e su cosa è pubblico. Secondo me un presidente del Consiglio, un governatore di regione non deve nemmeno pensare di andare con una con un trans, quando uno ha un ruolo ci vuole una, come diceva oggi Cossiga, come diceva ieri sera Cossiga, ci vuole una grandissima, grandissima prudenza. Luca da Cosenza, buonasera.
Buonasera, dottore. Io volevo intervenire per quanto riguarda Marrazzo. Allora, secondo me ha sbagliato a dimettersi. Doveva, nel momento in cui era stato scoperto essere sottoposto a ricatto dai carabinieri, doveva un attimino rilassarsi, raccogliere le idee e fare come ha fatto David Letterman negli Stati Uniti.
Sì, ma Letterman mica è un governatore di una regione, fa il presentatore di una trasmissione.
No, a prescindere dal loro incarico, anche Letterman era quasi sottoposto al ricatto dalle sue collaboratrici. Allora doveva intervenire in qualche trasmissione, perché non penso che nessuno gli chiudeva le porte, dire quello che era successo e che lo volevano ricattare, anticipare i tempi proprio.
Ho capito, ma le dimissioni, ha detto non si doveva dimettere ma doveva fare così, ma in realtà sono due momenti molto diversi, perché tutto è successo a luglio e lui si è dimesso adesso, per cui
però, ecco,
a questo punto
che...
le dimissioni oggi come oggi sono state inevitabili o no?
Secondo me, io da ignorante in materia, penso che non sia stata proprio una sua scelta questa delle dimissioni.
Ma alla fine sì. La situazione era diventata insostenibile, evidentemente, per una serie di motivi, per quello che lui aveva detto all'inizio e che poi è stato smentito, per aver trascinato la cosa per mesi senza parlarne sostanzialmente con nessuno. Insomma, una serie di cose che rendevano francamente insostenibile ormai la permanenza di Marrazzo.
Ma le ripeto, io avrei tranquillamente fatto in quel modo.
Sì, anche ma all'inizio per magari... però, ormai era troppo tardi.
Sì. Poi un'ultima cosa, se mi permette.
Prego, dica.
Sono d'accordo sul fatto di non vietare le persone a fare i comizi. Cioè, per quante cose brutte possa dire quel signore, io non mi ricordo adesso il nome...
Gentilini, comunque, sì, molto Gentilini. Lontano da Cosenza, là, Treviso lassù.
Sì, ma a prescindere, io comunque con il mio lavoro ogni tanto mi capita di essere a nord e assistere.
Allora?
Le cose che dice lui anche in altri comizi vengono dette, ma non nel suo modo. Cioè lui proprio usa un linguaggio sbagliatissimo. Però, detto questo, vietargli di fare dei comizi è sbagliato. Punirlo legalmente, come hanno fatto, la multa o altre sanzioni, va bene. Ma vietargli di fare i comizi per me è sbagliato.
La ringrazio. Giusto da Pescara, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io la chiamo anche per il caso Marrazzo. Purtroppo questi giorni si parla solo esclusivamente
Dica di... Dica pure che siamo quasi in conclusione.
Sì,
per cui
niente,
si
io sono d'accordo con chi mi ha preceduto, che non bisogna comunque il privato... deve comunque confliggere con il pubblico. Chi ha delle responsabilità non si deve permettere di assumere determinati atteggiamenti. Però volevo dire, dottor Cruciani, che ci sono delle similitudini, anche se la differenza, se mi permette, è sostanziale. Marrazzo ha sbagliato, ha mentito, però ha trovato la lucidità di prima autosospendersi e poi...
La lucidità, insomma, giusto. La situazione era ormai impossibile.
Compromessa.
Di quale lucidità stiamo parlando?
In ogni caso, la lucidità, il buon senso di autosospendersi prima
e allora?
Di mettersi. E allora il Presidente del Consiglio qui
dovrebbe fare come Marrazzo, secondo lei?
Secondo me sì.
Ma è giusto, questa qua però è semplicemente perché lei non sta bene Berlusconi, perché le due situazioni sono completamente diverse, non diciamo sciocchezze, su. Anche con lei, se vuole, riprendiamo il discorso, sono un po' tranchant, devo chiudere perché voglio finire in tempo, già siamo in ritardo. La Zanzara è tra radio24.it, ci sentiamo domani 18:30.